vacanza in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili.
È uno dei casi di cronaca nera più incredibili che abbiamo visto in Italia negli ultimi decenni.
La morte di Luigia o Antonella Borrelli si è portata dietro una scia di sangue, oltre che un alone di grandissimo mistero.
Forse l'hanno punita per un qualcosa che ha fatto e volevano dare un segnale.
L'assassino ha usato più di un mezzo, più di una tecnica per uccidere.
Tutta quell'ulteriore crudeltà col trapano è un gesto proprio di violenza e basta, fine a se stessa.
Sky Crime presenta Il delitto del trapano. Parte prima. Le suggestioni che abbiamo sentito ad inizio puntata sono molto simili a quelle delle storie che abbiamo raccontato prima. Eppure ci siamo spostati. Cambiano gli scenari, ma non la natura dei crimini. Se prima era la nebbia di Milano a sfocare i ritratti dei colpevoli di cui siamo andati a caccia, ora saranno le strette vie di Genova, i Carucci, ad inghiottire i volti degli assassini. Come le rive del Mar Ligure, che ci mette poco a diventare profondo e sommergere indagini e ipotesi. Ma siccome parliamo di cold case, è sempre possibile che un vecchio dettaglio riaffiori, magari trasportato a riva dalla corrente, portando con sé nuovi indizi, che il più delle volte ci lasceranno incastrati tra insopportabili sospetti. Gli anni in cui è immortalato questo capoluogo italiano sono quelli a cavallo tra la fine degli anni 80 e la metà dei 90. Un'epoca dove in questa città obliqua, dalla doppia faccia, dove auto e persone devono inerpicarsi e i palazzi si stringono creando abissi urbani, i delitti possono consumarsi all'ombra di vicoli angusti. L'identità di certe persone assume le fattezze della città che le ospita, come la signora Borrelli, che avete sentito nominare prima, Luigia o Antonella. Ce la racconteranno Matteo Caccia assieme ai giornalisti, poliziotti e co-protagonisti di questo cold case.
A Genova, a meno di 300 metri da Palazzo Ducale e da Piazza De Ferrari, due dei luoghi più visitati dai turisti, c'è una stradina che si chiama Vico degli Indoratori. All'apparenza è uno dei tanti vicoletti in cui è facile capitare quasi senza accorgersene, mentre si passeggia in quel labirinto che è il centro storico di Genova. Eppure, la sera del 5 di settembre del 1995, come succedeva sempre in quegli anni, a Vico degli Indoratori, di famigliole in vacanza o anche solo di quelle che un tempo si chiamavano persone rispettabili, non se ne vedono.
Per allargare il coro di voci che possono arricchire il ritratto di questa città, occorrono i giornalisti che la conoscono bene, come Marco Menduni, del secolo XIX.
Vico degli Indoratori fa parte di quei vicoli, caruggi si chiamano in dialetto, del centro storico di Genova che oggi sono stati parzialmente recuperati, ma all'epoca invece erano un luogo davvero appartato, misterioso e anche un po' pericoloso.
Allora esisteva ancora un microcosmo fatto di una sorta di piccola criminalità, di vecchia malavita e diciamo di un ambito diffuso di illegalità che in qualche modo viveva in modo in modo osmotico, quindi prostituzione, piccolo spaccio, contrabbando.
Lui invece è Marco Grasso, altro giornalista del Secolo e del Fatto Quotidiano, nato a Genova. Da sempre si occupa di criminalità e inchieste.
Non c'è bisogno di andare a cercare nelle canzoni di André per calarsi un po' in questa realtà, una realtà in cui convivono tantissime contraddizioni, in cui è possibile viaggiare per questo abitato, percorrere delle vie nobiliari e nel vicolo successivo trovare ancora delle donne che si prostituiscono in quelli che vengono chiamati i bassi.
Questi bassi, che erano magazzini molto tipici di una città portuale al piano terra, sono stati trasformati in larga parte del centro storico di Genova in luoghi dove appunto viene esercitata la prostituzione. Sulla sommità delle porte c'erano dei semafori e chiaramente il semaforo rosso indicava che la signora era in quel momento impegnata ad accogliere un cliente e poi il semaforo tornava successivamente verde per dire che c'era via libera, quindi si poteva bussare e proporsi per la consumazione di questa prestazione.
È una zona di Genova particolare, fatta di vicoli stretti, a volte anche relativamente poco illuminati, dove c'è un via vai di persone di tutti i tipi. È un luogo dove la gente ci va appositamente e dove la gente tendenzialmente si fa gli affari propri. È un posto ideale per commettere un omicidio.
Quest'ultimo commento è di Marco Strano. Le valutazioni di uno psicologo criminologo di lunga esperienza come lui ci torneranno utili nel corso di questo caso. Un posto ideale per commettere un omicidio, afferma.
6 settembre 1995, ore 8 del mattino. Col sole anche i cosiddetti vicoli del malamore del centro di Genova sono tornati a mostrare la loro faccia per bene. Almeno fino a quando non arriva la proprietaria di uno dei bassi di Vico degli Indoratori. È quello che sta al civico numero 64. La signora apre la saracinesca del locale, che è un vano di 3 metri per 4, con una sola finestra, e si trova davanti il cadavere della prostituta che da anni è l'affittuaria del basso. Qualcuno l'ha uccisa con macabra ferocia.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
L'arduo compito di descrivere le circostanze è affidato alla PM Patrizia Petruzziello, all'epoca il sostituto procuratore della Repubblica che si occupò del caso.
La scena era agghiacciante, c'era tantissimo sangue e soprattutto si percepiva subito l'efferatezza di questo delitto. La vittima si trovava praticamente adagiata tra il letto e il televisore, dove era ancora inserita una videocassetta che poi si appurerà di contenuto pornografico. Aveva la guancia destra posata sul pavimento in una pozza di sangue, quantità di sangue notevole. Il braccio sinistro invece andava quasi a coprire il viso. Vi erano anche delle lesioni alle gambe e in particolare alla zona delle caviglie e anche sui polsi, che sono stati valutate come lesioni da presa, come se diciamo la vittima fosse anche stata trattenuta dal suo aggressore.
I tecnici hanno evidenziato due generi di macchie ematiche sul posto.
Assieme a lei interviene Fabio De Giorgio, medico legale dell'Università del Sacro Cuore.
Cioè vi erano delle macchie ematiche cosiddette a spruzzo ed altre a caduta, e le hanno potute far ricondurre sia a una perdita di sangue dalle ferite da parte della vittima e sia dalla parte dell'aggressore, dell'omicida, in quanto è stato rilevato un DNA maschile.
La scena del crimine intanto ci racconta di una tecnica e un mezzo di uccisione ridondante. L'assassino ha usato più di un mezzo, più di una tecnica per uccidere. A cominciare dai pugni, fino a usare uno sgabello per colpirla in testa in maniera molto violenta. E poi addirittura ha utilizzato la punta di un trapano per infliggere una serie di ferite, alcune di queste probabilmente mortali, nel senso in parti vitali.
Vi erano 15 fori di trapano, in particolare 8 nella parte più alta verso il collo, mentre 7 nella parte più bassa, tra spalle, nella parte più verso il torace. Sostanzialmente il corpo era pressoché tutto insanguinato e presentava ancora conficcato nella gola il trapano.
C'è stata una colluttazione, questo è quello che appunto risulta dagli atti, perché c'erano sì delle lesioni, diciamo, di natura multiforme e multipolare, sia di natura contusiva, quindi da corpo contundente, e sia di natura di lesioni da punta compatibili con l'aggressione dal trapano che è stato ritrovato sulla scena del crimine.
E qui tornano utili le domande e le successive riflessioni che un'altra psicologa criminologa, Flaminia Bolzan, ci propone.
Perché lasciare lì il trapano? Perché utilizzare il trapano? Se noi dobbiamo valutare la colluttazione che c'è stata e l'utilizzo anche di altri strumenti, di altri corpi contundenti, dovremmo ragionare sul fatto che per uccidere la donna probabilmente sarebbe bastato anche l'utilizzo di strumenti, chiamiamoli così, più comuni, più facilmente reperibili all'interno dell'abitazione.
La signora era pressoché già morta dopo i colpi di sgabello, che significa che tutta quell'ulteriore crudeltà col trapano è proprio, insomma, un gesto proprio di violenza e basta, fine a se stessa.
I giornali lo ribattezzano subito il delitto del trapano. È un omicidio pieno di misteri, e non solo per le modalità senza precedenti con cui è stata uccisa la vittima. Infatti, davanti alle domande degli inquirenti, chi frequenta, dico degli indoratori, e conosce la faccia oscura di Genova, dice che quella donna sfregiata a colpi di trapano è una prostituta di nome Antonella. Ma sui suoi documenti è riportato un altro nome, è quello di Luigia Borrelli.
La signora Luigia è una signora tranquilla che abita nel quartiere di Marassi, che è il quartiere dello stadio. È ben voluta, è simpatica, è una donna molto, molto carina. Ogni mattina scende di casa, va a fare colazione al bar, si intrattiene, parla, tutto normale. Poi a quel punto dice che va a lavorare per tutto il quartiere, una donna che va a lavorare per assistere gli anziani, invece si dirige verso il centro di Genova, si invola giù per via San Matteo, arriva praticamente in vico dei donatori, apre la porta del suo basso e a quel punto diventa Antonella.
Antonella, la sua seconda identità, è una prostituta molto ricercata, in qualche modo anche invisa da alcune colleghe per la spregiudicatezza. Si presta ad attività anche particolari come ménage à trois.
Per quanto noi sappiamo, anche i figli stessi di Luigia non sapevano nulla di questa seconda vita della madre.
Pensavano che, come la mamma aveva loro riferito, svolgesse un'attività di infermiera e di assistenza ad una persona anziana. E questo era confermato appunto dal fatto che esistevano dei vestiti, degli abiti normali all'interno del fondo, dove la signora poi evidentemente si cambiava.
La figlia di Luigia non l'ha vista tornare e chiama quella che ritiene essere la donna che sua madre va a curare come infermiera. Scoprirà che non è altro che la proprietaria del basso, che a sua volta era un'ex prostituta che adesso vive di quella rendita. È un momento drammatico perché i due figli, che hanno 20 anni in quel momento, scoprono al tempo stesso che la madre è stata ammazzata, ma anche che aveva una doppia vita, che faceva la prostituta.
Io, diciamo, sono rimasta molto colpita dalla figura dei figli, non tanto dalla figura della figlia femmina, ma dalla figura del figlio maschio. Perché questo ragazzo aveva avuto dei precedenti particolari, sicuramente non era un ragazzo particolarmente volenteroso. Viveva con i soldi, con piccole somme di denaro che gli venivano date dalla mamma, aveva dei precedenti per furto, per spaccio di droga. Frequentava, diciamo, il bar. Tutte le notti usciva senza impegnarsi in attività che in un certo qual modo potessero aiutare il sostentamento della famiglia.
Non aveva voluto studiare, quindi non voleva trovare una sistemazione lavorativa, quindi c'erano sempre discussioni.
E soprattutto poteva aver scoperto l'attività della madre, e questo per un figlio problematico potrebbe anche rappresentare un motivo di risentimento.
Il figlio della signora Borrelli viene interrogato l'8 di settembre, a 3 giorni dall'omicidio. Conferma i difficili rapporti con la madre, ma nega ogni coinvolgimento nel delitto. E l'ematologo forense gli darà ragione. Non sono sue le tracce di sangue trovate sulla scena del crimine. Per risolvere l'omicidio del Trapano, e gli inquirenti ci mettono poco a capirlo, non bisogna scavare nella vita di Luigia, madre, vedova e infermiera irreprensibile. No, bisogna scavare nella vita di Antonella, la prostituta di Vico degli Indoratori.
La proprietaria del basso che in qualche modo indirizza gli inquirenti in questo senso. Si presenta spontaneamente e parla di un artigiano che aveva fatto dei lavori nel basso, aveva montato dei faretti e in qualche modo fa capire che forse si era invaghito di Antonella. La proprietaria del basso va anche più in là. Fa mettere a verbale che c'era un debito aperto e che questo artigiano l'ha cercata per chiedere il pagamento dei lavori fatti. Però dice anche che secondo lei i rapporti tra lui e Antonella andavano al di là, cioè c'erano stati anche in sostanza dei rapporti sessuali, che in qualche modo questo conto forse era stato saldato anche in natura.
Poi, diciamo, è risultato essere stato anche cliente della signora Borrelli. Ed era poi risultato sostanzialmente il proprietario del trapano che era conficcato nel collo della signora Borrelli.
Viene convocato dal PM Patrizia Petruzziello e viene sottoposto a un lungo interrogatorio di notte.
Io gli chiesi come mai aveva lasciato il trapano, che era un suo attrezzo di lavoro, perché comunque è una persona che svolgeva attività lavorativa nel settore edile, e lui effettivamente disse che non c'era una giustificazione razionale perché lui l'avesse lasciata lì, se non la speranza poi di poter ritornare nel fondo. Il che faceva appunto intuire che vi era stato qualche problema di rapporto con la signora Borrelli negli ultimi tempi, cosa che poi lui effettivamente ammise, che vi era stata una specie di discussione per cui la signora, diciamo, non aveva più voluto che lui continuasse i lavori. Chiesi quando aveva sentito l'ultima volta la signora Borrelli e lui disse che era alcuni mesi che non la sentiva, mentre poi successivamente ammise di averla sentita lo stesso pomeriggio. Presentava anche delle ferite, per cui essendo emerso dall'autopsia che la signora Borrelli aveva avuto diciamo, era stata aggredita e comunque vi era stata una colluttazione con il suo aggressore, si è reso anche necessario verificare queste ferite per vedere se vi era una compatibilità a livello medico-legale con l'aggressione, le modalità dell'aggressione.
Guardando i reperti fotografici, ci sono due chimosi di dimensioni di 2-3 cm agli avambracci che potrebbero essere compatibili con ecchimosi di natura post-traumatica. E ben si sposano quindi cronologicamente con la tempistica della colluttazione di 4-6 giorni prima.
Gli accertamenti giudiziari a quel punto si intrecciano con quello che è un'esposizione mediatica. La foto di quest'uomo viene diffusa su tutti i mezzi di comunicazione, su quest'uomo che è un uomo semplice, che senza particolari strumenti viene messo su tutti i giornali, e su di lui c'è lo stigma di essere il proprietario dell'arma del delitto, ma anche quello di essere stato un cliente di una prostituta.
A tal proposito, i giornali dell'epoca titolavano così: pesanti sospetti sull'amico elettricista. È un cinquantenne che ieri è stato sottoposto all'esame del DNA. L'uomo che aveva ristrutturato il basso si era invaghito di Antonella. Indagato, l'amico di Antonella, è l'assassino?
Parliamo di una persona che ha due figli, che ha una moglie, quindi, se vogliamo, una figura che per certi versi è anche sovrapponibile a quella della vittima, cioè a quella di Antonella. Anche lui, un'identità, due vite. Da una parte questa sorta di innamoramento, questa relazione magari vissuta solo nella sua fantasia con una prostituta, e dall'altra una relazione coniugale ormai ingrigita, dove non si sente apprezzato, dove vengono fuori tutti quelli che sono i suoi limiti personali.
L'artigiano riceve una nuova convocazione da parte dei carabinieri. Deve presentarsi per un nuovo interrogatorio, ma questo interrogatorio non arriverà mai. L'avvocato lo sta aspettando per l'interrogatorio, chiama più volte a casa non sanno nulla, lui non risponde al telefono e si arriva al culmine quella notte della telefonata di un giornalista del TG1 che chiama a casa della famiglia e chiede alla famiglia, che non sapeva nulla, se sapevano che c'era stato un incidente.
Lui il sabato avrebbe dovuto venire nuovamente da me per chiarire alcune cose, invece la sera del venerdì si è tolto la vita lanciandosi dalla sopraelevata.
Indagato per la morte di una lucciola, si getta da un viadotto. Era stato denunciato a piede libero. Doveva presentarsi in caserma. Se è stato veramente lui l'autore di quella feroce esecuzione, non lo sapremo mai dalla sua voce. Ma un messaggio scritto, anzi più d'uno, l'elettricista, lo lascia. È quello di un suicida per vergogna? O di chi si è ucciso per timore di finire in carcere innocente? Questa è la seconda vittima che il delitto del Trapano porta con sé. E potrebbe anche non essere l'ultima.
Hai ascoltato Mostri senza nome, Genova. Una serie Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli e Francesco Marchi. Voce Francesco Marchi. Produzione Voice.fm.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.